Buonasera a tutte, tutti e tutta. Questa è la seconda puntata di Quisting e stasera saremo in collegamento con Laura Masotto della Lady Blunt Records, che è una nuova etichetta che si occupa di modern classical, e sentiremo un po' di brani del loro release di appunto Laura Masotto, che è uscito adesso il 3 aprile. Poi più avanti sentiremo Marzia del collettivo di The Path, che ci racconterà com'è andato l'incontro che hanno avuto il 13-14 aprile al Parco dell'Energia della SNIA, che parla appunto di depatologizzazione riguardo alla salute transgender. Io per cominciare vi manderò un brano, penso che sia il singolo della release di Laura Masotto, che si chiama Lucciola. Questa era Lucciola del nuovo album di Laura Masotto, il primo se non sbaglio, e noi l'abbiamo in collegamento, infatti. Laura, ci sei?
Sì, ci sono.
Ok, ecco.
Ciao a tutti.
Sento un po' di rumori strani, forse devo abbassare un po'.
Sì, un pochino a scatti.
Ok, così è meglio? Mi senti?
Eccoci. Ora un po' meglio, forse.
Ok, allora io ho sentito parlare della vostra etichetta Lady Blunt Records, che me ne ha parlato Francesca sul gruppo di She Said So Italia. Quindi questa è la prima release della vostra etichetta. Raccontami un po' della genesi dell'etichetta.
Allora, Lady Blunt è nata con la voglia di creare un nuovo spazio musicale che forse in Italia in questo momento scarseggia un po'. Quindi, parlando di generi, anche se non vogliamo proprio darci un genere, noi ci occupiamo di modern classical, che è un genere classico che però ha rivisto ai nostri tempi. Quindi parla soprattutto di pianisti, di archi, di strumenti che comunque hanno fatto la storia e però non sono stati un po' dimenticati forse negli ultimi anni. Mm-hmm. E abbiamo scelto anche il nome Lady Blunt perché è appunto uno strumento Stradivari che è stato suonato da questa tale Lady Blunt.
Ok, infatti volevo chiederti sul nome dell'etichetta.
Esattamente, tra l'altro questo strumento è rimasto intatto, cioè perfetto, quindi è uno strumento che ha passato la storia, è uno dei più importanti e c'è ancora ai tempi nostri, suonabile, perfetto, quindi ci piaceva l'idea di questo strumento che passa la storia, di questa donna che ha suonato questo violino nel 700 e adesso lo riportiamo alla luce con questo nome di etichetta, diciamo.
Ok, però la cosa importante è anche che non esiste un'etichetta, giusto? Mi dicevi di Modern Classical in Italia?
In Italia no, in questo momento no, c'è qualche altra realtà, però appunto abbiamo pensato che in Italia in questo momento stava mancando e siccome ci sono molti artisti che lo stanno facendo e escono tutti dall'estero per trovare un'etichetta, sì, abbiamo pensato che forse è importante anche partire da qui, visto che ci sono molte persone che potrebbero pubblicare e sono assolutamente meritevoli. Okay. Quindi abbiamo pensato di partire dall'Italia anche perché ci sono un sacco di teatri, un sacco di spazi ed è la cultura, insomma la culla della cultura, quindi ci piaceva questa idea di portare avanti la musica anche nella contemporaneità.
Infatti spesso parlo con alcuni amici musicisti stranieri e dicono vabbè, ma voi siete appunto in Italia la culla della musica, però
sì, siamo stati forse.
Sì, sì, siamo stati, però attualmente insomma c'è un po' da lavorare a livello proprio di cultura musicale, no?
Quindi
servono proprio anche i mezzi e i canali, quindi complimenti a voi.
Grazie, però vorrei fare anche un appunto,
sì,
se posso.
Certo.
Che l'idea di questa etichetta è anche di valorizzare molto la musica strumentale, nel senso che negli anni, soprattutto in Italia, che arriviamo da una cultura di musica lirica, le parole sono sempre state importantissime per la nostra cultura musicale, quindi dalla lirica al pop dei giorni d'oggi italiano c'è sempre la parola al primo posto e la musica viene sempre di sottofondo, di accompagnamento. Invece ci piaceva dare importanza alla musica, nonostante ci siano degli arrangiamenti bellissimi, certo, ovviamente non voglio escludere niente, però forse si è andata perdendo un pochino la tradizione di ascoltare un disco, di sedersi e ascoltarlo per la musica che c'è, per l'armonia che c'è. Quindi volevamo dare risalto a questa cosa, ecco.
Cosa buona e giusta. E quindi la prima release della vostra etichetta è proprio del tuo album, il tuo primo album, giusto?
Esattamente.
Io prima ho fatto ascoltare Lucciola, che è il singolo dell'album, si può dire?
Sì, si può dire.
Si può dire
è
così.
Stato il single.
E poi volevo mandare... Lisboa, infatti, che già c'è in sottofondo. Che
lo sto sentendo.
Appunto,
mi piace che l'hai scelta, mi fa molto piacere.
Per me sentendola mi ha fatto pensare, non so se poi appunto vuole, cioè mi ha fatto pensare all'anima di Lisbona, cioè allegra però un po' decadente. Questa è stata, diciamo, la mia visione del brano.
Esattamente, hai colto.
Ok, quindi lasciamola ascoltare questo brano.
Buon ascolto.
E ci troviamo dopo.
Thank you.
Allora, Laura, parlaci un po' di te. E, appunto, tu sei una musicista classica, vieni dal mondo della musica classica e sì. Sei diplomata al conservatorio in violino, sì. Però hai un percorso sì. musicale molto lungo e variegato.
Sì. Beh, arrivo sicuramente dalla classica e sono felicissima di aver fatto quel percorso, nonostante sia stato abbastanza impegnativo. E poi però, già ancora mentre facevo gli studi al conservatorio, ho iniziato a sperimentare altre cose, a sperimentare il violino elettrico, i pedalini sul violino classico, ho iniziato a suonare con dei gruppi, a fare delle cose anche stravaganti, nonostante nel frattempo andassi in orchestra, facessi un percorso di musica da camera, di orchestra. Però mi è sempre piaciuto fare cose molto diverse, anche per darmi un spazio e alla mente, non annoiarmi mai. Poi ho fatto un lungo percorso in teatro con uno spettacolo negli ultimi anni, che si chiama Father and Son, e molte altre cose ovviamente, con diversi artisti, tra cui degli artisti anche di pittura, quindi proprio di arte pura, tra il quale il progetto The Forest, che è uno dei pezzi del disco.
Ah, ok, infatti di cui ti volevo chiedere.
Infatti. E, questo, per esempio, è un progetto che è stato fatto con video e musica, e da lì è nato un brano, che è The Forest, che è stato tutto registrato con gli strumenti accordati a 432, che è la frequenza della natura, diciamo.
Ah, ok, perché io sapevo così, cioè, conoscenza spicciola, che era la frequenza di risonanza del cuore. E quindi
dicono anche diverse cose, sì. Sicuramente che la natura abbia questa frequenza. Nel tempo è stata alzata la frequenza, si dice sotto che c'è stata una cospirazione da Hitler e il nazismo, cioè c'è stata una raccolta fondi di Verdi a Parigi per fermare questa cosa, ma le frequenze sono sempre state alzate. E addirittura in questo momento in orchestra a volte si accorda 442, 443, per esempio verso nord. E invece stiamo dimenticando un po' una frequenza che è molto più tranquilla per noi, per l'essere umano, perché comunque essendo vibriamo anche noi insieme alla musica, e abbiamo anche noi una nostra frequenza nella voce, in quello che facciamo, e quindi mi piaceva richiamare questa frequenza e accompagnarlo ai suoni della natura, di un bosco, nei quali sono state fatte anche le riprese, quindi questo brano è stato fatto guardando le immagini del bosco e provando a dare il suono a quel bosco, con i suoi movimenti e tutto quello che succedeva, con un'accordatura particolare.
Beh, questo sembra bellissimo, io adesso farò anche sentire il brano e vuoi, prima che ci lasciamo, appunto dire le prossime uscite che avrete sull'etichetta, dove si possono trovare i dischi, quali sono i vostri riferimenti online?
Ok, beh, sicuramente sul sito ladyblantrecords.com, poi ci trovate su Instagram, Facebook, Twitter, e appunto il primo disco è il mio, che si chiama Firefly, si può trovare su Bandcamp, su Spotify, in ascolto, Deezer, tutti quanti, e invece la prossima uscita, che sarà per giugno, sarà di Lorenzo Masotto, un pianista che fa pianoforte ed elettronica, è il suo quinto album, quindi questo lo pubblica con noi. E anche lui uscirà su tutti i portali, Lorenzo Masotto, comunque c'è già tutta la sua discografia. E il terzo disco non lo posso ancora rivelare, però posso dire che sarà un progetto vocale, dopo tutto quello che ho detto sul progetto vocale, però sarà un progetto vocale con violoncello e pianoforte, ma la voce non usata con le parole, ma con i vocalizzi, quindi una cosa molto particolare.
Molto particolare.
E non svelo ancora il nome, però.
Ok, allora è alla domanda che ti volevo fare, insomma, da Audio Nerd, invece mentre ci stiamo lasciando, parte The Forest di sottofondo, e come hai registrato il disco? Perché è molto bello, cioè è molto spartano, mi sembra una registrazione e si sentono i respiri proprio.
Esatto, infatti l'ho registrato così, molto, con dei microfoni molto vicini, e l'ho registrato da sola in un mio studio, perché avevo bisogno di provare, riprovare e creare gli incastri perfetti. E poi invece ho fatto un grande lavoro in studio con Alberto Gaffuri, per lavorare sui riverberi e gli ambienti del disco e le frequenze, essendo tutti violini, sono molto difficili. A parte questo pezzo che è con la viola, violoncello e violino.
Ok, infatti mi chiedevo se i riverberi erano magari ripresi d'ambiente naturali oppure se c'erano anche altri.
No, sono riverberi analogici ricreati in studio, quindi è stato questo. Ok, io voglio ringraziare anche Francesca Serotti e Alessandro Lugo di Lady Blunt Records. E grazie a voi che ci avete invitato questa sera.
Ma grazie a voi, magari ci sentiremo prossimamente per le prossime release. Grazie mille.
Sicuramente, grazie infinite, ciao.
Ciao.
Thank you.
Quindi abbiamo sentito Laura Masotto della Lady Blunt Records, e questa era The Forest dal suo album Fireflies, e la loro etichetta sembrerebbe quindi la prima italiana a fare modern classical. E appunto, io poi lo dicevo anche prima a Laura, che non sono una grandissima esperta del settore, però appunto l'unica altra che conosco, come ha fatto pensare, è Julia Kent, e quindi ne approfitto per mandare un brano dal suo nuovo album Temporal, che è uscito a gennaio di quest'anno, e questo brano si chiama Conditional Futures. Tra poco saremo in linea con Marcia del collettivo Movimento The Path, che ci racconterà dell'evento che si è tenuto qua a Roma il 13 e il 14 aprile scorsi.
exploded because someone has trampled on you. She has broken her leg and she threw circles on the ground while she was walking. Broken her leg and she threw circles on the ground while she was walking. She fell out, simple sound, to recharge her batteries cause she wanted to hear, but it's only spring.
Questa è Echo, del secondo brano dell'album di Riff Love Song for Freaks and Dead Souls. Noi adesso siamo in collegamento con Marzia. Mi senti, Marzia?
Ti sento, buonasera a chi ci ascolta e grazie per averci invitato a parlare del debat, grazie davvero.
Ma grazie a te. Allora, appunto, raccontiamo agli ascoltatori di nuovo, praticamente voi avete fatto un incontro il 13 e il 14 aprile, giusto?
Esatto, giustissimo. Abbiamo fatto in concomitanza con l'incontro biennale che fanno la EPATI, che è la European Professional Association for Transgender Health, che si occupa appunto di salute transgenere, che è, più che altro riuniscono professionisti cisgenere che parlano appunto di salute transgenere. Quindi noi abbiamo deciso, EPATI in realtà è un collettivo di persone non binarie, questioni, persone di genere non conformi, però la cosa che abbiamo in comune è che siamo persone trans, no? E abbiamo deciso di fare un incontro da persone trans per persone trans per politicizzare la discussione sulla salute trans, no?
Sì.
Su un'ottica appunto delle proprie persone che si raccontano in prima persone trans, mentre l'EPAT faceva
un basso, sì.
Esatto, partendo proprio dal basso, dalle nostre esperienze, e siccome per l'occasione a Roma dovevano essere presenti persone anche attiviste di altre parti d'Europa, anche del mondo, Canada per esempio,
sì.
Irlanda, Spagna, così via, abbiamo deciso di convocare le persone che in Italia, attiviste anche da altre parti d'Italia, insieme alle persone che venivano già per questo incontro, appunto per parlare di salute trans su un'ottica depatologizzante, no?
Infatti, quindi appunto spiegami, ci sono dei percorsi obbligatori quando una persona transgender vuole entrare a fare un percorso di medicalizzazione nella sanità pubblica italiana?
Esatto, allora, mentre in molti altri paesi, per esempio l'Argentina, Malta, non so, in alcune quasi tutte le parti di Spagna, la cosa ha un approccio diciamo depatologizzante. L'Italia invece persiste ancora un approccio patologizzante, ovvero sia, no? Una persona non ha l'autonomia, l'autodeterminazione di poter decidere sul suo proprio corpo. Quindi lo Stato in pratica, no? Lo Stato italiano, sui nostri corpi fa prevalere una regola binaria. Ciò perché? Perché secondo loro noi non siamo in grado di decidere per noi stessi. Mm-hmm. E allora loro chiedono una diagnosi. Questa diagnosi è fatta da un, in Italia normalmente da uno psicologo, ma può essere fatta anche da uno psichiatra, no? Sì. Che in base a una questa diagnosi, poi è una cosa molto, molto, mi fa anche ridere, perché non si è mai visto al mondo una diagnosi di un sentimento, perché secondo loro le persone, per essere, per validare l'identità di genere di una persona trans, loro impiegano una, quello che loro chiamano disforia di genere. Che cosa è la disforia di genere? Disforia di genere, per la, chi poi è una cosa che viene direttamente dal manuale DSM, che è un manuale statistico, diagnostico e statistico dei disturbi mentali americano.
Sì.
Sarebbe poi non è più patologia mentale dal 1999, ma è una condizione medica, la dice tutto, okay. No? Quindi sarebbe il senso di insoddisfazione, di stress, di inquietudini che non accettare il suo genere assegnato alla nascita può procurare a una persona. Questa disforia di genere in pratica che cosa consiste? Loro per fare questa diagnosi, che poi appunto servirà non solo per accedere ai servizi medicalizzati che uno ha bisogno, una cura ormonale, piuttosto che interventi un po' più invasivi, anche per il cambio anagrafico tu avrai bisogno di un parere di uno di questi esperti. Ora ripetevo, no?
Sì.
Questa diagnosi è fatta in base a degli stereotipi di genere, per esempio, no? Quindi è ovvio che tutta una fetta enorme della popolazione trans è tagliata fuori da questa diagnosi, certo. Perché non corrisponderà mai ai canoni di che cosa è una donna, di che cosa è un uomo, uh-huh. Sui canoni, no? della cis eteronormativa. Attività, uh-huh. nella quale noi siamo abituati. Allora, solo per farvi capire che questo termine è nato nel 1974 da uno psichiatra che si chiama Norman Fiske, e lui diceva all'epoca, no? Socialmente è molto più accettabile e meno stigmatizzante avere una malattia riconosciuta clinicamente che soffrire o avere una supposta perversione morale, deviazione sessuale o feticismo. Quindi si capisce bene che butta nell'identità della persona trans come una devianza o un feticismo, un qualcosa che appunto non rientra nei binari, no? Allora, ecco perché è nato questo collettivo di persone che per la prima volta, no, ci siamo proprio proposti di non andare solo sui buoni propositi, no? Che ne so, possiamo riunirci solo per darci, no, questa volta vogliamo appunto creare, perché ci sarà evidentemente un seguito, di creare la possibilità proprio di agire in maniera di sensibilizzare non solo l'opinione pubblica, le persone, perché si conscientizzano che noi non abbiamo niente di malati, non abbiamo il diritto di autodeterminarsi, di autodeterminarsi, mm-hmm. e che la salute è una cosa che abbiamo. La salute in Italia è universale, per cui non abbiamo bisogno di nessun tipo di garanzia psichiatrica, per cui io donna trans dovrei assicurare che sono sana di mente, che poi per strano io devo assicurarmi che sono sana di mente, ma devo allineare il mio corpo al genere, per cui tutte le altre, come dicevo prima, tutte le altre realtà del mondo soprattutto le realtà non binarie non entrano assolutamente,
sì,
su questo.
Infatti qual è la posizione dei professionisti della salute transgender, fra virgolette, quelli del EPAS, quindi rispetto a invece chi vuole fare un percorso di transizione che appunto non ha come punto di approdo diciamo uno il maschile o il femminile, diciamo il 2A estremità, allora, del continuum che poi esiste poi.
Allora, tu dici in Italia,
In Italia
i servizi in Italia generalmente, no, i servizi sono sono nati così con questi protocolli, che ovviamente sono appunto dei protocolli quasi sempre binari, no? Quasi sempre non sono dei protocolli binari, perché appunto siccome tu devi per accedere in Italia, condizioni sine qua non, tu devi avere una diagnosi, come ti ho spiegato prima, la diagnosi, la disforia di genere. Per provarla, che poi come ho detto la strana non ci sono sintomi, il sintomo è raccontato dalla persona, paziente tra virgolette, no? E che sintomi sono? Una sofferenza che avrà, per cui il corpo è sbagliato, no? È una sofferenza che ha il corpo. Quindi non si parla mai di euforia di genere, che è quello che noi rivendichiamo, no? Noi capito che quando tu tratti una persona trans per come lei vorrebbe essere trattato, per essere riconosciuta, lei sente sentirà quello che noi chiamiamo di euforia di genere. Invece loro, quella in Italia, come dicevi tu, i protocolli sono invece su un altro vertente. Ovvero sia un professionista, di solito un psichiatra, un psicologo, che dopo una serie di sedute, che di più, che di meno, ti dà un ok. Questo ok si chiama diagnosi di disforia di genere. Con questa diagnosi di disforia di genere tu potrai accedere sia ai servizi medicalizzati, sia ai cambi anagrafici e tutto quanto. Per cui possiamo ben capire che una persona che ha una, come hai detto tu, che cammina su questo spectrum da uomo a donna, che non ha la libertà di creare, perché se il genere, come diciamo noi, è una costruzione sociale, socio-culturale, ognuno ha la libertà di anche di creare il suo genere, però non è dentro una regola così binaria, cisnormativa, come è presente in Italia. Non è possibile, perché tu non vieni accettata nei protocolli, pure semplicemente. Loro ti fanno un colloquio, due colloqui, ma che poi rientra spesso un'altra cosa, una parola magica per loro, che è una cosa che si chiama testi di vita reale. Nel senso che se una persona si presenta da uno psicologo, il psicologo, oltre a fare domande invasive, test psichiatrici di più così svariati possibili, perché io non sono psicologa, non potrei nemmeno nominare, ma sono test più o meno invasivi, parlano insomma della tua vita, il tuo orientamento sessuale, poi peraltro, questi di solito ti possono chiedere quello che loro chiamano test di vita reale, che può durare da 6 mesi, 1 anno, 2, ovvero tu devi vivere nel genere scelto. Qual è il genere scelto per loro? Il maschile o il femminile?
Certo.
Tu invece, no? Io sono una non binaria, io non voglio essere donna domani, insomma, voglio fare un esperimento. Tu non rientri in questo test di vita reale,
certo,
che è la cosa più transfobica che si possa essere, mm-hmm, no? E il cosiddetto test di vita reale. Quindi, innanzi, quello che ti posso dire è che questo in Italia ancora, purtroppo, siccome c'è ancora molto da fare, noi abbiamo fiducia che piano piano cambierà, perché è cambiato tutto il mondo, appunto, come ti ho detto, c'è l'Argentina, c'è Malta, anche la Francia, l'Uruguay di recente ha approvato una legge molto avanzata nel quale la salute per le persone ha una salute universale, nel quale è un diritto della persona avere accesso senza nessun tipo di patologizzazione. E siccome in Italia abbiamo appunto il sistema di salute universale, siamo ben fiduciosi che prima o poi le cose cambieranno, ma le cose cambieranno solamente se noi anche persone interessate ci diamo da fare a vario livello, è quello che noi il Depatio si propone, no? Okay. A fare una sensibilizzare e attuare dove uno può, per esempio a livello locale, a livello nazionale. Quindi è un collettivo con molte persone che stanno disposte a dare ognuno il suo contributo perché la cosa possa prendere, non può essere che qui ancora tanti anni, no? Ancora non possiamo avere quantomeno un po' più di libertà, non di scelta, e che questi paradigmi, di questi protocolli devono cambiare prima o poi.
Sì. Ok, quindi il lavoro, diciamo, di The Pass, quello che è uscito fuori da questi due giorni, è di fare, cioè di lavorare su, fare un percorso di sensibilizzazione.
Esatto, sensibilizzazione, ma no, ma anche come noi abbiamo precisato, no? Era fare anche un'informazione politica a vari livelli, no? Come ti dicevo io prima, no? Ognuno nel suo, perché poi siccome anche sono molti, ci sono collettivi transfemministi che già lavoravano prima e continueranno a lavorare, sì, no? su queste tematiche, altre persone invece lavoreranno per conto proprio, perché hanno più, ognuno farà porterà una sia soprattutto sull'aspetto della salute, appunto, per un'autodeterminazione, uh-huh, no? Soprattutto. Ma non solo, anche in prospettiva di legali, che poi appunto una cosa che dovrebbe essere amministrativa diventa una cosa legale, no? Cioè io devo passare da giudice, che il giudice dopo una seduta psicologica mi deve autorizzarmi per validare una cosa che è una cosa mia, il mio genere, che è soggettivo, no? Il genere non è una cosa, non esiste genere collettivo, no? Il genere è soggettivo, no?
Mm-hmm, sì. Mi senti, Marzia?
Ti sento completamente.
Ok, quindi comunque sono stati due giorni con un risultato positivo, avete tanto da fare e ovviamente qua ai microfoni di Quitting, quando avrete notizie o altro da comunicare, saremo aperti.
Perfetto, io ti ringrazio molto per l'opportunità e posso dire, no, che il debattito, certo, avrà sì un suo seguito, no? Probabilmente non a Roma, un altro incontro, mm-hmm, da qualche altra parte, perché poi adesso siamo molto sparsi sul territorio. L'esperienza è stata molto importante, credo, per tutti coloro che hanno partecipato. È una cosa che, come ti ho detto, ha un non solo la voglia, come la capacità, perché le persone hanno questa capacità, di portare avanti, non rimanere solo nelle buone pratiche, non è stato solo un momento, perché appunto è stato davvero un'assemblea, non è stato un'aula di depatologizzazione o di identità trans.
Partecipata, quindi.
Totalmente. Sì. Quindi quando vuoi, se vuoi invitarci, e quando avremo occasione di fare un altro incontro, sicuramente ti ringraziamo tantissimo per la pubblicità, per il sostegno e per la simpatia soprattutto.
Ma grazie a voi. Ok, allora grazie Marzia e tutti quelli di The Pass.
Ma grazie a voi e grazie a te.
Presto. Ciao Marzia.
Ciao.
Really mean sex.
Allora, questa era Love 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 dei Pansy Division, che è un gruppo queercore nato negli anni 90 e che penso sia ancora attivo attualmente. E era la loro Love Love Love. Io volevo chiudere la trasmissione ricordando che da domani, mi sembra sì, dal 24 fino al 30 aprile c'è l'Hack Porn Film Festival, che ha luogo al Trenta Formiche, con un sacco di film, eventi, workshop interessanti. Se andate sul sito hackpornfest.com ci sono tutti i dettagli del programma fino a martedì prossimo. Quindi c'è veramente un bel po' di roba. E io, spizzando un po' il programma, ho visto che c'è anche nella sezione animazione c'è un brano di questo gruppo che si chiamano Sado Opera, che sono un gruppo di origine di San Pietroburgo, che però sono di stanza a Berlino. E quindi c'è questo loro brano In the Dark, che è appunto nella sezione animazione. E quindi insomma abbiamo cominciato con la modern classica, finiamo un po' più sul electropop, un po' gay trash, In the Dark con i Sado Opera. Noi ci risentiamo tra due martedì con Christine. Grazie so a tutti, a tutte e a tutti, ciao.
So close to me in the dark, a handsome man in the dark, you said hello. In the dark, your lips were wet. In the dark, I touched your beard. In the dark, it was so rough. It was so rough. In the dark. Called your wife in the dark. You said I'm late in the dark. I love you, baby. In the dark. Good night and bye. In the dark. I felt your nose in the dark. Your skin was hot in the dark. I was surprised in the dark. It was so big. So big. It was so big. In the dark. Into something. It was a tiny back door. I was in a fog. There was no other choice. I had to do something. So I came. I came right in. Yeah. In the dark.